Bene. Ieri abbiamo parlato delle quattro istruzioni del Buddha Tonpa Sherab quando si recò a conferire gli insegnamenti nella terra di Olmollurì. Ovviamente andò anche in altri posti. Quindi abbiamo parlato dello sforzo gioioso. Quindi poi abbiamo l'intento e la pulizia morale che tiene appunto pure le tre porte. Poi abbiamo parlato della pazienza, della pratica della pazienza e lo sviluppo della contemplazione, che significa dal punto di vista dello Dzogchen, quindi il mantenimento, il dimorare nella condizione di Rigpa. Ognuno di questi aspetti, ad esempio lo sforzo gioioso, l'elemento morale, la pazienza o la contemplazione, possiamo sviluppare in maniera naturale via via che noi pratichiamo. Dal punto di vista dello Dzogchen, quando si parla di contemplazione, che per noi è quindi permanere nello stato di Rigpa, per prima cosa è necessario sapere cosa significa esattamente stato naturale. Come quando abbiamo parlato di samsara o di nirvana, è importante capire, percepire, realizzare di cosa stiamo parlando. L'intendimento intellettuale o puramente concettuale è relativo. Noi pensiamo talvolta di aver capito proprio perché lo stiamo pensando. Ma il problema è che la mente influenza il nostro corpo. Dal punto di vista dello Dzogchen, la mente è considerata come una realtà insostanziale, quindi non è legata a dei parametri parziali come il colore, la forma. Quindi la mente all'origine e la mente a seconda di come si muove, quindi ha la capacità di influenzare il corpo e le stesse emozioni, ad esempio. E per capire tutto questo, come voi sapete, è importante in primo luogo, se vogliamo realizzare la natura Buddha, in primo luogo è quindi l'importanza della nobile motivazione. E poi via via appunto praticare per ottenere quindi Sanje, quindi la natura Buddha, significa la dimensione totalmente purificata. Quando parliamo ad esempio di sforzo gioioso, c'è un metodo per poterlo percepire e sviluppare, quindi ognuno di questi aspetti è legato a una particolare modalità. Ad esempio, quando abbiamo l'autentica pazienza, ogni tipo di ostacolo che può presentarsi nella nostra vita, nella nostra esperienza, non ci tocca più. Anche ieri avevamo parlato della capacità di essere privi di paura. Quindi quando c'è lo sforzo gioioso, questo impegno morale. Quindi la pazienza, l'assenza di paura e la contemplazione, ebbene, abbiamo la base per poter avanzare, per procedere veramente verso la realizzazione finale. Quindi penso sia importante mettere in chiaro questi aspetti. E molti di voi, anche se ne hanno sentito parlare, per altri magari è la prima volta. Allora, come sapete, la religione Bön è a origine nello Shanshu. Nella regione dello Shanshu, dove Buddha Tonpa Shera proclamò gli insegnamenti. Quindi Quando Tonpa Shrab raggiunse la natura di Buddha, divenne Buddha lui stesso, quindi discese, ridiscese nella dimensione umana, quindi nella forma, nel luogo che è quello di Jhon Mulluring. Quando parliamo degli insegnamenti a Pashyarab ci riferiamo alle tre branche principali, alle tre vie principali che sono il cammino dei sutra, quindi della rinuncia, il cammino tantrico che è quello della trasformazione e il cammino dello Dzogchen, ovvero dell'autoliberazione. Ognuna di queste strade quindi ha i propri praticanti. E ognuna di queste tre strade è in origine connessa quindi agli insegnamenti di Tonpa Shrab e Tonpa Shrab ha per ognuna di queste tre vie sviluppato un legnaggio specifico di pratica. Importante, indipendentemente dal cammino, è importante questa combinazione di cui abbiamo già parlato della pratica con la benedizione del lignaggio, quindi la benedizione del lignaggio e la connessione del lignaggio è fondamentale. Quindi ritornando alle tre vie, abbiamo detto la prima è la via della rinuncia, quindi la via che è connessa con i sutra. Penso che ognuno di voi abbia abbastanza familiarità con questi termini, quindi sutra, tantra e dzogchen. In ognuna di queste tre vie la base, quindi ciò che bisogna liberare, quindi le premesse sono sempre le stesse. Quello che cambia è il metodo con cui questa realizzazione della natura Buddha è ottenuta, nel caso dei sutra, quindi attraverso la rinuncia nel cammino tantrico, attraverso la trasformazione nel cammino dello Dzogchen, attraverso l'autoliberazione. Quindi nel cammino dei sutra, che è in tibetano Ndo, abbiamo le istruzioni essenziali sono contenute quindi il significato è proprio quello di Nto è di le istruzioni essenziali. Ad esempio questo testo che vi sto mostrando che leggeremo. Quindi sono delle istruzioni che vengono date per permettere di ottenere la natura Buddha. Allora, quando si parla di natura Buddha, di insegnamenti quindi connessi al Buddha, ci sono quindi varie strade, differenti modi per poterli sviluppare e realizzare. In questi cammini è importante quindi fondamentale la nozione di ignoranza. Di mente e di ignoranza. Che cos'è questa ignoranza che è connessa intimamente alla mente? Questa ignoranza è fondata sulla visione dualistica, la visione dualistica che fa sì che noi percepiamo la realtà come avente un soggetto e un oggetto. Quindi noi diciamo che l'origine del samsara è appunto l'ignoranza, ma che cosa è quindi questa ignoranza? Questa è l'ignoranza, pensare che esiste una realtà esterna rispetto a noi, oggettiva, e un punto di vista che è quello, è il nostro, cioè un soggetto che percepisce questa realtà. Da questa ignoranza fondamentale si sviluppano tutte le altre forme di ignoranza e anche le stesse emozioni negative. È per questo che la collera viene percepita come qualcosa di oggettivo, l'invidia e così via le altre emozioni. Da questa ignoranza si sviluppano quelle che nella nostra tradizione sono chiamate le 84.000 forme di ignoranza. 84.000 diverse emozioni negative, tutte sorgono, hanno come radice questa ignoranza di base. E questa ignoranza altro non è che l'attaccamento all'io, attaccamento all'io che quindi è riferito a questa stessa visione dualistica di cui abbiamo appena parlato. Possiamo dire che esiste una sorta di sinonimo ignoranza e attaccamento, e soprattutto questo attaccamento all'idea di un io. Questo è davvero importante. Questo è importante per noi e per la nostra pratica. Quando diciamo quindi egoità, quando diciamo ad esempio io, in quel momento è interessante, ascoltate, io, noi pensiamo questo io lo percepiamo come qualcosa di molto solido, di molto concreto, di molto reale. Quando noi diciamo io, voi sentite io, è importante, ascoltate con attenzione, io. E in quel momento quel pensiero che sta pensando e sta concependo io è questa l'ignoranza. E non si rende conto che invece non esiste un io, esiste un io che dipende da una percezione del corpo. Quando noi analizziamo, vediamo che questa coscienza dell'io è legata alla presenza di un corpo. Quando diciamo quindi io, quindi ci sono queste dualità subito, se c'è un io, c'è un mio. Scusate, quando c'è un io, c'è una mente e nel momento in cui si sviluppa questa mente, c'è attaccamento. Quindi il percorso è il primo apparire l'io, quando c'è io significa che c'è una mente concettuale, che quindi sviluppa tutto il resto. Quindi quando in inglese diciamo self-grasping, cioè all'attaccamento, egoità, è la base della mente illusoria. Per liberare tutto questo, vi posso assicurare, come abbiamo detto, dall'ignoranza fondamentale nascono le 84.000 emozioni negative. Vi assicuro, io, Gelek, ho queste 84.000 emozioni negative. Allora, per poter liberare queste stesse emozioni, esistono, pensate, 84.000 metodi diversi. Quindi in relazione a queste 84.000 forme di emozioni negative o di mente illusa, esistono 84.000 modi per poterle liberare. Riassumendo, però, ecco, abbiamo quali sono questi metodi. Uno è appunto il metodo della rinuncia, quindi il cammino sutrico. Quando parliamo di rinuncia, a cosa si rinuncia? Si rinuncia ai veleni. Allora si fa il veleno è quella sostanza quindi che provoca la morte. Quindi esiste un veleno che si sa che è pericoloso, che può provocare la morte, quindi si cerca di elaborare un antidoto che possa neutralizzare questo veleno. In questa strada, secondo questo cammino, quindi la prima cosa è che viene riconosciuta l'esistenza del veleno in quanto tale e dobbiamo conoscere soprattutto che cosa è questo veleno. Quando qualcuno vi dice no, non prendere, non toccare quella sostanza che è velenosa, ma se noi non sappiamo in che senso è velenoso e perché è velenosa, se non riusciamo, siamo in grado di riconoscere questa sostanza come effettivamente benefica, non possiamo ovviamente conoscere gli effetti negativi stessi e né come liberarci da questo veleno. Quindi ci sono vari modi per poter neutralizzare queste sostanze velenose. Quindi qual è il modo? Il modo è semplicemente quello di rinunciare al contatto con questi veleni. Quindi quando noi realizziamo che queste emozioni negative sono effettivamente come dei veleni, i cinque veleni fondamentali, gli 84, le cinque emozioni fondamentali, gli 84 emozioni negative che si sviluppano, ebbene, una volta che le riconosciamo come tali, noi semplicemente noi sviluppiamo un antidoto che permette di neutralizzare questo veleno e mantenere una distanza con questo veleno. Questo tipo di cammino è sviluppato soprattutto nel cammino monastico, che segue soprattutto questa via del cammino dei sutra. Ad esempio, Gelek, che conosce, che ha sentito parlare di queste emozioni negative, rinuncia alle emozioni negative in quanto monaco facendo dei voti. E questo voto significa appunto prendersi l'impegno di non entrare in collera, di non nuocere agli altri, di non essere invidioso. Quindi tutti i vari impegni che funzionano come antidoto, e che ogni volta che si manifesta una emozione di questo genere, facendo riferimento e ricordandosi del voto che ha preso, Gelek quindi rinuncia a quell'emozione negativa. Questo ovviamente non riguarda soltanto i monaci o le monache, ma questo è qualcosa che riguarda ogni praticante. Questo lo sappiamo, ogni praticante ha l'impegno di non rubare, di non essere una persona insincera, perché sappiamo benissimo che tutto questo, quindi seguire le emozioni negative e darsi a questo genere di comportamenti, crea un karma negativo. Quindi è molto chiaro, esiste un'emozione negativa, esiste un antidoto da applicare e un metodo per aiutare all'applicazione di questo antidoto è, nel caso dei monaci, la presa di un voto. Tutto questo ovviamente si fonda sul fatto che noi dobbiamo saper riconoscere la presenza di queste emozioni negative, sapendo anche che il samsara non esiste un samsara esteriore, tutto il samsara si trova all'interno di noi, quindi tutta l'azione, l'opera che dobbiamo fare si sviluppa e si svolge all'interno di noi. Per questo noi parliamo di sanje, che significa completamente puro rispetto alla dimensione della buddhità, quindi non ci sono più queste emozioni negative, sono state completamente purificate. Quindi nelle biografie di Tonpa Sherab si dice che Tonpa Sherab prese i voti di monaco in questo senso, quindi sviluppò, avendo moltissimi seguaci, proprio il cammino che è relativo a quello dei sutra, dove è importante il samaya, quindi l'impegno che viene preso. Impegno che, come sappiamo, è quell'elemento che costituisce l'antidoto per non rimanere ingannati, toccati o contaminati dalle emozioni ne negative. Quindi, qualora si presenta un'emozione negativa, noi ci ricordiamo e applichiamo l'antidoto. Ad esempio, se c'è il sentimento dell'avversità o della collera, si applica l'antidoto, che è quindi la qualità opposta, che è quella della compassione. Quindi l'amore, che significa prendersi cura in maniera incondizionata degli altri. E voi capite, questo è l'esatto opposto della collera, che invece mira a creare distanza. E questa compassione si sviluppa proprio con questo sentimento di voler amare e di volere il meglio, il massimo, la liberazione, l'emancipazione da ogni sofferenza per ogni singolo essere senziente dell'universo, piccolo o grande che sia. Noi siamo molto bravi a calcolare, vero? A far di conto. Allora, se noi ci facciamo un'analisi, noi siamo molto bravi ad analizzare. Che cosa vogliamo noi? Noi vogliamo essere felici. Noi vogliamo praticare, realizzare la natura Buddha, ma ogni tipo di elemento avverso che può manifestarsi, Quindi ogni emozione negativa è importante riconoscere che questa si sviluppa all'interno di noi. Quindi la rabbia non è mai esterna, non è mai realmente connessa a qualcuno che noi presumiamo essere il nostro nemico, ma è sempre invece legata alle nostre emozioni interiori, quindi alla nostra mente. E quindi quando c'è rabbia, l'antidoto è quello della compassione. E noi in questo senso facciamo il nostro calcolo, il nostro bilancio. Cosa mi avvantaggia di più, la collera o la compassione? Ovviamente la compassione, quindi cercheremo di coltivare la compassione. Grazie a questa modalità noi quindi comprendiamo qual è l'emozione negativa che può nuocere, vediamo il suo funzionamento e capiamo come questa ha il potere di tirarci, di trascinarci all'interno del cerchio del samsara. Quindi, quando parliamo di sutra, ci riferiamo quindi al cammino della rinuncia in cui si applica l'antidoto ed è tipico del cammino, ovviamente, intrapreso dai monaci. Ora, quando parliamo di voti, non è semplicemente quindi avere un controllo sulle azioni, significa tante cose, significa ovviamente sviluppare la conoscenza, sviluppare la saggezza e anche altre qualità. Quando noi, ad esempio, diciamo lo Dzogchen è il cammino più eccelso per raggiungere, e rapido per raggiungere la dimensione della mente di Buddha. Ma dicendo questo però non sappiamo realmente che cosa è il cammino dei sutra, il cammino dei tantra e noi quindi possiamo comprendere il valore stesso dello Dzogchen quando conosciamo anche qual è il significato generale degli altri cammini. Quindi nel cammino dei sutra il veleno è riconosciuto come veleno. Il pericolo viene avvertito del veleno e si sa che l'unico modo per andare al di là degli effetti di questo veleno è applicare un antidoto. Quindi cammino dei sutra, voi sapete, quindi è connesso alla vita monastica, ancora oggi esistono per fortuna ancora vari monasteri Bonpo dove appunto i monaci possono praticare questo stesso cammino. Ora ci dedichiamo alla pratica. Allora, rilassiamo il corpo, la mente, respiriamo in maniera naturale, lasciando fluire il respiro attraverso la bocca che è leggermente aperta, le labbra dischiuse. Ora focalizziamo l'attenzione sui tre canali sottili, il primo quindi è il canale centrale di colore blu che nasce quattro dita sotto l'ombelico e si apre in corrispondenza del chakra coronale, poi il canale laterale destro di colore bianco, quattro dita sotto l'ombelico, anch'esso nasce per poi aprirsi in corrispondenza della narice destra, il canale rosso sinistro che nasce anch'esso quattro dita sotto l'ombelico, risale lungo in corrispondenza della colonna vertebrale sul lato sinistro per aprirsi in corrispondenza della narice sinistra. Cerchiamo di visualizzare questi tre canali in maniera pura, come se fossero puri, luminosi, estremamente sottili. Cerchiamo di visualizzarli, ma anche di sentire la loro presenza all'interno del nostro corpo. Ora pratichiamo i 9 respiri di purificazione, quindi per purificare le tre emozioni negative, i tre karma negativi, le tre cause di malattia e i tre tipi di attacchi o aggressioni che possiamo ricevere. Ora ritorniamo con l'attenzione sul canale centrale che percepiamo e visualizziamo in maniera ancora più chiara e luminosa. Quindi ora pratichiamo il Guru Yoga, visualizziamo Tapirizza al di sopra della nostra testa che rappresenta la forma della Dharmakaya, quindi il suo corpo è bianco, nudo, completamente luminoso, privo di ornamenti. Percepiamo la sua presenza come di Buddha, presente e vivente qui vicino a noi. Il suo corpo è privo di sostanza. Da ogni singola parte del corpo del maestro Tapirizza appaiono dei raggi luminosi che rappresentano il Buddha dei tre tempi, del passato, presente e futuro, tutti i maestri del lignaggio dei Sutra, del Tantra, dello Dzogchen. Quindi la forma di Tapirizza è l'essenza del nostro maestro radice e noi quindi sviluppiamo una profonda devozione nei riguardi del maestro Tapirizza. Quindi in questo momento tutto ciò che noi desideriamo liberare attraverso la pratica del Guru Yoga, sentiamo e domandiamo che venga liberato, tutto ciò che noi vogliamo realizzare, ottenere attraverso la pratica, domandiamo che possa essere realizzato. Procediamo quindi alla preghiera al maestro Tapirizza. Ora percepiamo la presenza di Tapirizza in maniera ancora più chiara, potente e luminosa di prima. Rimaniamo focalizzati su di lui, sulla sua presenza. Ora dal corpo di Tapirizza appare un fuoco di saggezza, che è quindi essenza di saggezza, che raggiunge il nostro corpo e lo purifica completamente delle impurità di corpo, parola e mente. Tutto ciò quindi che può essere connesso a delle negatività connesse al corpo, parola e mente, quindi tutti gli ostacoli sono completamente purificati. Sentiamo l'azione che dal punto di vista energetico, l'azione del fuoco, quindi che purifica, brucia tutte le impurità. Pensiamolo e sentiamo proprio l'effetto di questo fuoco di saggezza. Ora dalla chakra della gola del maestro Tapirizza appare un'acqua di saggezza che entra all'interno del nostro canale centrale, si diffonde ovunque, purificandoci completamente a livello fisico, mentale, energetico. Ora sentiamo questa acqua che scende verso il basso, pulendoci ovunque, esce attraverso le porte inferiori, quindi dalle estremità dei piedi, sotto forma di liquido scuro che si trasforma tuttavia in nettare. Questo nettare cola e si diffonde in tutti i sei regni di esistenza condizionata, andando a beneficare tutti gli esseri senzienti che hanno bisogno di questo nettare. Ora dal chakra del cuore di Tapirizza appare un vento di saggezza che raggiunge il nostro corpo, che purifica completamente le tre porte. Ora sentiamo la presenza di questi tre elementi di saggezza. Ora ritorniamo con l'attenzione ben concentrata su Tapirizza. Vediamo apparire dalla fronte del maestro la lettera A di colore bianco che raggiunge la nostra fronte, entra all'interno del nostro corpo, conferendoci tutte le benedizioni del corpo del maestro Tapirizza. Dal chakra della gola del maestro Tapirizza appare la sillaba Om di colore rosso che raggiunge la nostra gola, conferendoci le benedizioni della parola del Maestro. Dal chakra del cuore appare la sillaba Hum di colore blu che si assorbe nel nostro chakra del cuore, conferendoci La benedizione della mente del maestro. Ora sentiamo come attraverso le tre porte di corpo, mente e parola stiamo ricevendo le benedizioni e i potenziamenti del maestro. Cerchiamo di sentire, di pensare, di sentire la presenza di queste benedizioni che stanno discendendo su di noi. Ora di nuovo ritorniamo con la nostra attenzione sul corpo e la presenza di tapirezza. Cerchiamo di sentire questa connessione con il maestro di corpo, mente, energia. Poi lentamente il maestro discende all'interno del nostro corpo attraverso il canale centrale. Si ferma e dimora all'interno del nostro cuore, poi nel momento in cui il maestro tapirezza si dissolve al nostro interno, in quel momento cerchiamo di rimanere nella dimensione del rigpa. Recitiamo ora per tre volte l'invocazione a Yeshualmo e poi procediamo con la dedica finale, concludendo in questo modo la sessione di oggi.